Modem.
There is no Harvard without the international students.
Non esiste Harvard senza studenti internazionali. Per questo siamo uniti. Lotteremo per far sì che tutti voi possiate rimanere in questa università.
Keep all of you here at this university.
Harvard has been a disaster.
Harvard è un disastro, sono totalmente antisemiti, anche altre università tra l'altro. Circa il 31% dei loro studenti proviene dall'estero. Vogliamo sapere da dove vengono, se sono dei piantagrani. Lì ci sono persone che provengono da zone del mondo molto radicalizzate e non vogliamo che creino problemi nel nostro paese.
La cooperazione in materia di istruzione tra Cina e Stati Uniti è reciprocamente vantaggiosa. L'azione intrapresa dagli Stati Uniti non farà altro che danneggiare la loro immagine e reputazione internazionale.
Benvenuti ai membri della classe 2025, dal quartiere, da tutto il paese e da tutto il mondo.
Nella copertina, voci da Harvard, dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, proteste dalla Cina, che conta il contingente più importante di studenti stranieri in questa università, e per finire il presidente di Harvard, Alan Garber. Il tema di oggi è quello dello scontro, difficile chiamarlo in altro modo, fra Donald Trump con la sua amministrazione da una parte e una delle più rinomate università degli Stati Uniti dall'altra. Università di Harvard che appena pochi giorni fa, per la 14ª volta, si è aggiudicata il titolo di migliore università al mondo secondo il Center for World University Rankings, una delle varie classifiche che valutano gli Atenei, classifiche in cui Harvard in generale si piazza regolarmente nel gruppo di testa. Buongiorno dalla redazione di Modern, stamattina con Franco Cristini in regia, Igor Gianola a gestire lo studio, Luca Fasani al microfono. Dunque, cielo non certo sereno fra Harvard e la Casa Bianca, e va detto che già nel suo primo mandato Donald Trump si è scontrato con l'Ateneo. Per capire come stanno andando le cose nel secondo mandato, Trump, mi rivolgo al nostro corrispondente RSI da Washington, Andrea Vosti, e benvenuto.
Buongiorno a tutte le ascoltatori e a tutti gli ascoltatori.
Allora Andrea, un conflitto che arriva da lontano e da quando Trump è tornato alla Casa Bianca quasi ogni giorno ci sono delle novità ed è stato così anche questa stamattina.
Beh certo, è successo in fin dei conti quanto Trump aveva promesso più volte in campagna elettorale, cioè andare all'attacco di quel sistema di università più prestigiose, elitarie del nord-est americano, che fanno parte della cosiddetta Ivy League, perché considerate un laboratorio di idee liberal, accusate di essere un incubatore della cultura woke e della deriva delle politiche DEI, cioè diversità, equità e inclusione, insomma l'esatto opposto di quanto l'amministrazione Trump ha fatto in questi primi mesi in carica. Ho accusato questa università di essere poi tra l'altro anche ostili ai presunti veri valori dell'America. Ecco che allora da febbraio la Casa Bianca ha cominciato a mettere pressione su queste università, in particolare Harvard e la Columbia, i due casi più emblematici, più famosi, minacciando appunto il congelamento dei fondi federali. Ebbene, alla Columbia sono stati tolti 400 milioni di dollari di fondi in marzo, poi in aprile è stata la volta di Harvard, privata di circa 3 miliardi di dollari di fondi federali, ma le due università hanno reagito in modi completamente diversi. La Columbia si è di fatto piegata ai diktat della Casa Bianca, mentre Harvard ha scelto la via della battaglia legale e dello scontro frontale. Da poche ore fa l'ultima notizia di una giudice del Massachusetts che ha proibito, negato all'amministrazione la facoltà di proibire l'iscrizione ad Harvard di studenti stranieri, quindi una battaglia legale che probabilmente finirà alla fine davanti alla Corte Suprema.
Ecco, abbiamo sentito parlare dei soldi che arrivano o non arrivano, però c'è la questione per gli studenti: potete iscrivervi, non potete iscrivervi, vi diamo il visto, non vi diamo il visto, un conflitto che spesso vede l'intervento dei giudici, ma per sapere quali sono gli effetti di queste misure su Harvard, per questo passo al nostro secondo ospite, Francesco Erspamer, buongiorno.
Buongiorno, Francesco... grazie a tutti.
Francesco Erspamer, lei è professore ad Harvard, è direttore del programma italiano nel Dipartimento di Filologia Romanza, al momento lei è in Italia, ma che aria si respira attualmente ad Harvard?
Allora appunto io sono in Italia, quindi non ho una sensazione diretta. D'altra parte questi eventi stanno accadendo proprio nel periodo in cui i campus sono vuoti, anche questo è significativo, e quindi le reazioni non si vedono, le posso solo registrare dal fatto che gli studenti ovviamente cercano di raggiungermi se sono in qualche modo coinvolti, cioè gli studenti internazionali. Faccio un programma estivo che comincia fra 10 giorni, ci sono 7 studenti internazionali che sono ovviamente preoccupati alla prospettiva di stare 2 mesi in Italia e poi dopo non riuscire a rientrare negli Stati Uniti. Però devo dire che il continuo oscillare fra le diverse posizioni, cioè come anche ieri Trump che fa un ordine esecutivo e tipicamente, cioè come ci si aspettava in fondo, il giudice Alison Burroughs che lo blocca. Ecco, quindi queste oscillazioni che giustamente seguono anche il corso legale, in certa misura la mia impressione è che gli studenti siano meno preoccupati dei giornalisti italiani.
Ecco, Harvard, fondata nel 1636, prima ancora dell'indipendenza degli Stati Uniti, un'istituzione con 25.000 studenti, di cui un quinto sono stranieri, lo diceva prima lei, Francesco Erspamer, mentre invece fra gli studenti statunitensi questi scontri fanno meno notizie.
Ma ripeto, non faccio sondaggi, mi occupo di un settore abbastanza marginale come non solo gli studi italiani ma gli studi umanistici. Gli studenti che incontro sono insomma autoselezionati da un forte interesse per un paese straniero come l'Italia o comunque altre culture, come altri ovviamente insegnamenti di questo tipo. Forse una registrazione dovrebbe essere fatta più nei settori in cui invece gli studenti sia americani che stranieri che arrivano non hanno alcun interesse per altre realtà, inclusa la loro dalla quale provengono, perché per esempio si stanno specializzando in finanza o in computer science. Quindi questo è solo per mettere in guardia che le mie impressioni non sono valide per qualunque settore, però devo dire che anche quando ho visto sia manifestazioni sia poi le reazioni degli studenti, a me sembra che come al solito la grande maggioranza degli studenti è stata abbastanza poco reattiva. Va detto di nuovo che tutti questi eventi sono successi nella fase finale del semestre, e cioè quando ci sono gli esami e quando gli studenti si preparano ai loro impegni estivi. Quindi come sempre, insomma, quando si parlava dell'autunno caldo, gli autunni sono caldi perché sono l'inizio di un anno, e nel nostro caso accademico e altrimenti lavorativo. È lì che si misurano, è lì che accadono gli eventi, perché c'è tutto l'anno davanti e gli studenti si incontrano.
Per aiutarci a capire le ragioni del conflitto saluto ora Mario Del Piero, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Mario Del Piero, professore di storia degli Stati Uniti, storia della politica estera americana a Sciences Po di Parigi. Secondo lei perché sta succedendo questo? Cosa sta dietro queste azioni del governo Trump?
Io credo ci siano una serie di ragioni che sono politiche, che sono simboliche, che sono ideologiche. Le università, come tutte le università, hanno la loro governance, a volte è una governance che può essere criticata, discussa da Harvard, da Sciences Po dove sono io. Ci sono meccanismi di reclutamento degli studenti internazionali che pongono dei problemi, c'è una gestione magari non sempre pienamente trasparente dei finanziamenti alla ricerca. Insomma, si può aprire una discussione, però non credo sia questo quello che interessa questa amministrazione persegue un disegno che ha secondo me dei tratti abbastanza apertamente autoritari, e allora come si fanno delle misure ad hoc contro determinati studi legali nemici, come si procede ad arresti arbitrari di studenti, tra parentesi, con rei solo di avere magari firmato un editoriale sul giornalino scolastico critico verso la politica dell'amministrazione o del suo alleato israeliano, così si cerca di commissariare, mettere sotto controllo le università, entrare appunto nella loro governance, addirittura nella definizione delle loro politiche di assunzioni e dei curricula, perché le università con tutti i loro limiti sono spazi di pluralismo, di libera discussione, di critica talora feroce. E questo è il primo punto. Il secondo punto è che attaccare le università alimenta un anti-intellettualismo e anche un antiscientismo che sappiamo essere diffuso oggi negli Stati Uniti e non solo, è diffuso tra la base elettorale MAGA di Donald Trump. Serve anche talora come diversivo, no? Nel momento in cui indebolisci i programmi di spesa pubblica molto popolari come la sanità, come Medicaid, alimentare queste contrapposizioni con l'elite, i templi, i simboli dell'elite ha una funzione diversiva. E poi per finire si alimenta anche un messaggio nativista, nazionalista, discriminatorio, no? Si colpiscono gli studenti stranieri, intendiamoci, è problematico il modo in cui tante università, inclusa la mia, hanno visto crescere il numero di studenti stranieri, che gli studenti stranieri portano risorse, pagano tasse più elevate. Le università più piccole di Harvard dipendono molto di più di Harvard da questi studenti stranieri, dalle loro tasse. Si colpiscono questi studenti e si utilizza un problema che in parte è reale, nel farlo si alimenta un messaggio nativista, suprematista, non so come altro definirlo, che però è intrinseco, è parte fondamentale della retorica di Donald Trump.
Ecco, la retorica di Donald Trump, Francesco Erspamer, che fa partire un po' questo conflitto con le università accusandole di aver tollerato le proteste anti-israeliane che sarebbero poi diventate antisemite. È stato un problema da parte, secondo lei, per Harvard, questi rimproveri di Trump?
Ma dunque, allora io preferirei sviare il discorso continuando anche quello detto da chi è intervenuto subito prima di me. E questo è un argomento che resta molto delicato. Io non so se qualcuno ha notato che il primo emendamento della Costituzione americana protegge solo la libertà di espressione dagli interventi del governo, ma non dei privati, e Harvard no, è sempre stata molto rigida in alcuni campi, per cui io non ho notato particolari, cioè le manifestazioni che ci sono state tutte pacifiche, al massimo c'è stato qualche eccesso verbale che da buon italiano tollero e incoraggio. Però insomma il punto secondo me fondamentale lì, che giustifica, in sostanza Trump sta usando quella carta perché è ampiamente condivisa negli Stati Uniti sia dai democratici che dai repubblicani, nessuno rischia di essere accusato di antisemitismo. Il problema principale secondo me è quello, e qui ci sono proprio anche dati statistici, lei diceva un quinto mi sembra degli studenti stranieri, in realtà a Harvard sono quasi 27-28%, quindi più vicino a un terzo, e quando sono arrivato io erano circa la metà di questo terzo, sto parlando di 20 anni fa, quindi è cresciuto enormemente. Il problema secondo me è comunque che il numero degli studenti in generale che fanno storia, lettere, scienze, medicina, insomma tutte le professioni, giornalisti, gli scrittori, è enormemente diminuito. Uno dei problemi di Harvard, anche dichiarato dalla stessa amministrazione, che cerca anche di fare qualcosa, è che la stragrande maggioranza, non la stragrande maggioranza ma una percentuale eccessiva in un'università, e cioè più del 50%, appena finisce si va a fare il consulente finanziario, quindi c'è una professionalizzazione in senso finanziario dell'università. Allora la gente ordinaria che poteva accettare una elite di medici, di scienziati, di scrittori o di gente che studia italiano, che la gente ordinaria non capisce perché lo faccia, insomma tutte queste artisti eccetera, invece si trova con studenti che vogliono solamente, sostanzialmente adesso quindi nella percezione, fare soldi. Ecco, questo diminuisce enormemente la qualificazione di una elite. Un'elite ha bisogno di almeno apparire come di utilità pubblica, e questo sta mancando. Questo però non l'ha provocato Trump, non l'ha provocato questo braccio di ferro attuale, questa è una delle cause, se si vuole, del trumpismo, e specificamente della minore attrattiva che le grandi università hanno rispetto al pubblico medio, alla base di Trump, diciamo.
Ecco, Andrea Vosti, si è parlato di questo ruolo dell'elite, ma anche di queste manifestazioni che Trump invoca come motivo per questi interventi. Andrea Vosti, secondo te queste manifestazioni pro-Palestina, anti-Israele sono state un vero problema che le università statunitensi non hanno saputo gestire?
Ma sono proteste che hanno interessato decine e decine di atenei in tutto il paese, non soltanto Columbia o Harvard. Il caso di Columbia è quello più eclatante perché è stato molto più mediatizzato, anche perché c'è stata l'occupazione fisica di alcuni edifici del campus. Ma molte università, tra cui Harvard, hanno condotto delle indagini interne dopo questi fatti. Ci sono state delle audizioni al congresso che hanno portato anche alle dimissioni illustri come della ex presidente di Harvard, Claudine Gay. Si è arrivati alla conclusione che casi di antisemitismo ci sono stati, che gli Atenei avrebbero dovuto e potuto fare di più e meglio per proteggere una parte della loro popolazione studentesca di origine ebrea. Anche Harvard è giunta a questa conclusione, ma questo va detto, non vale soltanto per gli studenti ebrei. I casi di pregiudizio, di discriminazioni sono stati accertati anche nei confronti di altre categorie di studenti, per esempio studenti musulmani. Quindi non penso che si possa parlare di un problema di antisemitismo conclamato nei campus americani, anche perché in secondo luogo bisogna tenere presente che in America esiste un principio molto espansivo della libertà di espressione, quindi le proteste di natura politica sono protette dal primo emendamento e quindi è molto difficile tracciare una linea di demarcazione netta tra cosa è permesso dire e cosa non è permesso dire in un campus universitario. È comunque curioso che il Dipartimento dell'Educazione non accusi le università di essere dei focolai di idee progressiste liberal, bensì appunto di non avere protetto la popolazione studentesca ebrea durante le proteste, quindi di avere di fatto violato i diritti civili degli studenti ebrei, che è un'accusa un po' strana venendo da un'amministrazione che deporta centinaia di migranti senza un regolare processo.
Ecco, adesso vorrei aprire una finestra sulla Svizzera, visto che queste discussioni alle università statunitensi hanno anche degli effetti sulla Svizzera, e collegata con noi dal treno abbiamo Luciana Vaccaro, rettrice della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Occidentale e presidente di Swiss Universities. Buongiorno.
Buongiorno.
Luciana Vaccaro, ad Harvard sono iscritti solo una trentina di studenti svizzeri, ma adesso c'è chi si preoccupa un po' per l'insieme degli studenti svizzeri che vogliono un'esperienza, uno studio negli Stati Uniti. Voi temete che ci siano delle porte che si chiudono o degli studenti che sono meno interessati ad approfittare delle conoscenze che possono raccogliere oltreoceano?
Allora, guardi, diciamo che innanzitutto la Svizzera si fonda su un sistema che è molto aperto dal punto di vista internazionale, sia dal punto di vista degli studenti accolti che quelli che partono. Noi come istituzioni lo consideriamo un arricchimento fondamentale. Ora, diciamo che questa situazione di instabilità può portare alcuni studenti a decidere di non prendere rischio di ritrovarsi in una situazione in cui si investono soldi e tempo e poi si rischia di non essere riammessi, così. Ma non ci sono solo gli studenti, quelli che si matricolano, pensiamo a tutti i dottorandi, a tutti i giovani scienziati, cioè questa situazione preoccupa la comunità scientifica nel suo insieme e direi soprattutto quelli più junior.
Luciana Vaccaro, negli Stati Uniti sono stati tagliati dei fondi anche a un Nobel come Arden Pataputina, che si è subito ritrovato un'offerta dalla Cina: ti finanziamo le ricerche per i prossimi 20 anni. Anche le università svizzere si stanno muovendo con delle possibili campagne acquisti.
No, diciamo che noi non ci mettiamo in questa specie di calcio mercato, però diciamo la Svizzera ha la flessibilità che altri paesi europei non hanno, perché non abbiamo dei concorsi nazionali, quindi i ricercatori possono applicare a quelle le posizioni che vengono aperte periodicamente. Chiaramente stiamo registrando un più alto interesse. Detto questo, il numero di ricercatori che potranno partire per condizioni scientifiche, familiari e di vita privata in generale saranno qualche decina, qualche centinaio, ma noi non siamo interessati al diciamo a un indebolimento, non ci possiamo rallegrare di un indebolimento della piazza scientifica americana, che è stata comunque un faro per il mondo internazionale della ricerca.
Luciana Vaccaro, il governo Trump giustifica il giro di vite contro gli studenti stranieri anche con questioni di sicurezza, e in Svizzera ha fatto parlare il caso dei controlli accresciuti sui cittadini cinesi attivi al Politecnico Federale di Zurigo. Anche in Svizzera aumenteranno restrizioni e controlli per studenti o dottorandi, o resterà un sistema aperto?
Allora, il nostro è un sistema aperto, tuttavia noi non siamo orientati verso il fatto di bandire alcuni studenti per la loro nazionalità. Certo, sappiamo che dobbiamo prendere le precauzioni in alcuni casi, ma queste sono prese individualmente, cioè noi non possiamo considerare delle persone come marchiate a fuoco solo per le loro origini. Considero gravissimo, cioè questa è una forma di razzismo e di di posizionarsi contro le persone per le proprie origini. Questo in Svizzera non è possibile, non sarà possibile.
Ecco, un'ultima domanda prima di congedarla. Abbiamo sentito parlare di una certa rabbia contro le élite. Questo potrebbe succedere anche in Svizzera? In fondo un po' di polemiche c'erano state attorno alle proteste pro-Palestina.
Allora, guardi, in maniera generale, questa tendenza dell'anti-elite, dell'anti-intellettualismo colpisce anche l'Europa come continente. Questa non è una novità. Come se, anche perché non viene compreso il fatto che i meccanismi scientifici, in particolare, non sono basati su delle regole democratiche, nel senso che non è che si vota per sapere se la Terra è piatta o è tonda. Esistono delle evidenze, questa metodologia difficilmente certe volte comprensibile al grande pubblico, questo è un problema. Però diciamo che non siamo in questa tendenza, anche perché in Europa per ora predomina una certa forma di razionalità, per cui ci si rende conto che la scienza è al servizio dell'economia e anche della prosperità del paese. Quindi diciamo che in questo momento, anche se queste tendenze esistono, mi sembra che siamo abbastanza al sicuro.
Ecco, vorrei allora ringraziare e congedare qui Luciana Vaccaro, le auguro buon viaggio. Ricordo, rettrice della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Occidentale, presidente di Swiss University. Grazie per aver partecipato alla trasmissione.
Arrivederci, grazie.
Ecco, Mario Del Piero, questa pressione sulle università da parte della Casa Bianca si intreccia con il programma anti-immigrazione del presidente Trump. Si tratta anche di fare uno sgarbo alla Cina, che con oltre 1200 studenti iscritti ad Harvard è il paese straniero principale, o è più una questione di danneggiare le finanze dell'università?
Io credo entrambe le cose, in una certa misura. Allora, le politiche dell'educazione, degli scambi di studenti, di ricercatori, sono storicamente uno strumento di diplomazia culturale. Gli Stati Uniti l'hanno utilizzati, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, con grande abilità, con grande impegno, mettendo sul tavolo grandi risorse. Se noi andiamo a vedere i paesi di provenienza, soprattutto degli studenti stranieri che vanno a studiare in questa galassia infinita di campus e di college americani, capiamo anche come proprio le priorità geopolitiche del paese sono cambiate, perché questa diplomazia culturale si indirizza verso determinate aree, determinati paesi, determinati studenti. Queste aree cambiano. Negli anni 50 erano soprattutto studenti europei occidentali o latinoamericani che arrivavano negli Stati Uniti, beneficiavano di programmi federali, programmi Fulbright. Dopodiché, più tardi, a fine anni 70, prima della rivoluzione teocratica, quasi il 20% degli studenti stranieri, che erano cresciuti di molto di numero, venivano dall'Iran. L'Iran era il destinatario di questi investimenti statunitensi per sviluppo, modernizzazione, e beneficiava anche appunto di canali privilegiati per mandare i suoi studenti a formarsi negli Stati Uniti, soprattutto in ingegneria e in alcune materie scientifiche. Negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, la geopolitica di questa diplomazia culturale è cambiata, e oggi più della metà degli studenti stranieri che sono nell'università, nei college americani, vengono da Cina e India, la percentuale di cinesi è calata, era superiore al 30%, quella di indiani è cresciuta. Trump crede poco a questi strumenti, no, che a volte chiamiamo di soft power, appunto di diplomazia culturale, ci crede poco che sta un po' abbandonando, tant'è che ha sospeso il programma Fulbright, quello forse anche simbolicamente più importante, ha chiuso tanti centri internazionali, il Wilson Center a Washington. Di nuovo torniamo a un quadro più generale di politica, a loro amano dire antiglobalista, comunque di distacco degli Stati Uniti dal mondo o di abbandono di alcuni suoi strumenti di politica estera, tra quali c'erano anche appunto gli strumenti dell'istruzione, della diplomazia culturale, della diplomazia dell'educazione.
Ecco, Francesco Erspamer, ricordo, professore, direttore del programma italiano nel Dipartimento di Filologia Romanza ad Harvard. Harvard, ma in generale le università statunitensi senza studenti stranieri, che conseguenza avrebbe per queste università?
Ma dunque, allora, c'è un discorso che viene fatto che mi sembra inaccettabile, cioè il fatto che sarebbe un problema economico, perché la maggioranza di questi studenti pagano, a parte che Harvard ha un endowment di 53 miliardi di dollari e che prima o poi...
Cioè un endowment sarebbero i fondi propri, diciamo.
Sì, un capitale ricevuto da donazioni, molto spesso vincolato a determinati obiettivi, però che comunque ha enormi interessi, come si può immaginare, visto che sono investiti e che viene usato appunto per sfortunatamente più spesso per fare soldi, altri soldi, piuttosto che per invece raggiungere degli obiettivi altri rispetto a quelli per i quali erano stati donati. Comunque quindi non credo che quello comunque sia rilevante, attrarre studenti solo per poter sfruttare i loro pagamenti non mi sembra un discorso morale, ma neanche intellettualmente accettabile o di qualche senso. Questo fatto che Harvard non potrebbe sopravvivere senza il 27% di stranieri mi sembra anche abbastanza ridicolo, visto che, come ho detto, è sempre stata una percentuale nettamente minore. Quindi il fatto che si pensi che la situazione attuale debba essere mantenuta in ogni caso e anzi continuare a crescere mi sembra una delle tipiche profezie che si autoavverano, che si vogliono autoavverare. Detto questo, la presenza di una certa percentuale di studenti stranieri è chiaramente beneficia l'università in generale, e soprattutto in un paese come gli Stati Uniti, che rimangono abbastanza fondamentalmente chiuso su se stesso. La percentuale di americani che non hanno un passaporto è molto alta, per nulla paragonabile a quella di un europeo, anche se in Europa oramai non serve, e a maggior ragione prima. Quindi io lo vedo più non come uno strumento di multiculturalismo indotto, ma come un confronto. Quindi generalmente io trovo che gli studenti orientali o quelli europei sono nettamente più preparati di quelli americani, e quindi gli fa bene agli studenti statunitensi quella di misurarsi con persone che di solito invece non incontrano. Sono nelle scuole.
Allora, siamo a un paio di minuti dalla conclusione, tempo per un ultimo giro rapido. Andrea Vosti, corrispondente RSI da Washington. Trump sui dazi faceva marcia avanti, marcia indietro, qui per le università sembra solo fare marcia avanti.
Beh, finché i tribunali non lo fermeranno, sembra di sì, davvero difficile fare previsioni, ci vorrebbe davvero la sfera di cristallo per capire come finirà questa guerra aperta tra l'amministrazione Trump e le università più prestigiose d'America. È vero che fa parte questa mossa di Trump di un tentativo davvero tentacolare di plasmare un po' tutta la società americana, non soltanto la politica, l'economia, ma anche la cultura e anche i centri del sapere. Come dicevo in apertura, molto probabilmente lo scontro legale con Harvard finirà definirà la Corte Suprema, sarà da valutare quindi se i giudici privilegeranno il potere esecutivo di un presidente che invoca la sicurezza nazionale anche per proibire per esempio l'accesso degli studenti stranieri alle università americane, oppure se il principio della libertà accademica, un pilastro della democrazia americana, sarà quello che prevarrà. Staremo a vedere.
Mario Del Piero, professore di storia degli Stati Uniti e della politica estera americana a Sciences Po, come andranno le cose secondo lei?
Beh, è appunto molto difficile fare previsioni. È chiaro che la partita si sta giocando nella dialettica, nello scontro tra il potere esecutivo e quello giudiziario. E le corti hanno sospeso tantissimi ordini esecutivi di Trump. Va detto che in pochi mesi Trump ha fatto un numero di ordini esecutivi equivalente a quello di Biden durante tutto il suo mandato. Già quelli di Biden erano stati tanti. Si governa sempre più per via esecutiva. Credo che anche su questo l'intervento ultimo delle corti sarà decisivo. Io vedo che alcune università, al di là del ruolo di Harvard, hanno inizialmente capitolato, sono diciamo così pronte a modificare parte delle proprie politiche anche per difendersi meglio da questo assalto. Vedremo quello che accadrà. Sono impressioni, perché non abbiamo ancora numeri, per il momento rimangono impressioni, però l'impressione è che pezzi di Europa stiano diventando più attrattivi per studenti e per colleghi rispetto al passato, fermo restando il gap di risorse e anche di retribuzioni, banalmente di stipendi, che ancora esistono tra le migliori università americane e quelle europee.
Abbiamo già superato il nostro tempo, ma Francesco Erspamer, brevemente, anche lei un suo giudizio, come andrà a finire il confronto Trump contro Harvard?
Appunto, io, come già è stato ampiamente detto, difficile da dire. Io sono un po', non so neanche se dire ottimista, in realtà penso che la cosa nel tempo si sgonfierà un po', come tante delle altre cose di Trump. Trump agisce in questo modo più come reazioni mediatiche e poi sommergendo quindi il suo elettorato di frasi che gli attraggono il consenso. Però detto questo, il mio punto è: questa è un'occasione per non illudersi che il prima fosse perfetto, quindi è un'occasione per correggere ciò che ha provocato l'avvento di Trump, e quindi ecco, questa è un'occasione di riflessione che purtroppo temo, e lì sono pessimista, andrà perduta, ma se non lo fosse, questa potrebbe essere un'occasione anche per la mia università di non ritrovarsi in una situazione in cui è così esposta non solo alle bizze di un presidente, ma anche a un dissenso più diffuso nel paese.
Ecco, siamo arrivati alla fine del nostro programma, è il momento per ringraziare i nostri ospiti e chi era all'ascolto. Modem torna in onda martedì dopo il lunedì di Pentecoste.